Allora, adesso comincia un ciclo di tre lezioni sull'ordine mondiale, che saranno prevalentemente per Gorizia, ma anche, seppure in forma ridotta, per Trieste. Allora, in una prima ora io farò una rassegna della letteratura su tutte le principali definizioni del concetto di ordine mondiale che appunto sono state proposte sia nella letteratura filosofica che in quella politologica. E questa parte corrisponde al paragrafo Che cosa non è l'ordine? Che sostanzialmente sono le prime quattro pagine. Ecco, poi in una seconda ora ripartirò dalla definizione del concetto di politica di Stoppino, poi analizzerò brevemente il concetto di governance e poi proporrò una mia definizione del concetto di ordine, arrivando alla conclusione che negli anni 90 si è realizzato uno scenario di ordine mondiale, seppur incompleto, potenziale, che io appunto ho etichettato come un quasi ordine mondiale. E poi infine nella terza ora vedrò gli sviluppi dell'ordine mondiale a partire dall'11 settembre, evento appunto che ha portato, diciamo, a mettere in crisi questo progetto di realizzazione dell'ordine mondiale, e analizzerò anche quello che nel testo, analizzerò quelli che sono i principali obiettori all'ordine mondiale, e poi svilupperò il concetto di paradosso dell'ordine mondiale che appunto presenterò nella terza ora di questo blocco di lezioni. Ecco, quindi a questo punto cominciamo con l'analisi delle varie definizioni del concetto di ordine mondiale che sono state date nella letteratura filosofica e in quella politologica. Ecco, partiamo, noi siamo qui appunto a pagina 79. Ecco, io analizzerò in tutto sette definizioni e queste sette definizioni le criticherò tutte sostanzialmente, e poi, diciamo, successivamente nella seconda ora proporrò una mia definizione di ordine mondiale. Allora, è ovvio che di ordine mondiale si parla solo dopo l'89, si parla solo dopo l'89 perché è un concetto che emerge dopo il crollo del comunismo. In precedenza il sistema, la politica mondiale non era mai stata ordinata, tra virgolette. Per 4 secoli c'era stato il multipolarismo, poi c'era stata una fase instabile delle 2 guerre mondiali e poi c'era stato il bipolarismo. Come vedete, in nessuna di questi contesti politici si può ovviamente parlare di un qualcosa al singolare. Ci sono molte potenze, ci sono le 2 guerre mondiali, ci sono 2 superpotenze. Quindi il concetto di ordine mondiale al singolare, è importante sottolineare questo aspetto, emerge solo dopo l'89. E non a caso il primo a fare riferimento al nuovo ordine mondiale era Bush, Bush padre, ovviamente, George Bush, quello che ha fatto la guerra in Kuwait, per intendersi. Ecco, a questo punto però dobbiamo fare un passo indietro e vedere, qual è, diciamo, la concezione dell'ordine mondiale, che è emersa non solo nella letteratura politologica, ma anche in quella sociologica. Ecco, partiamo da una prima definizione di ordine, che è quella che fa coincidere il concetto di ordine con il concetto di pace. Quindi questa è una definizione che è stata sposata da un politologo realista, Gilpin, che è probabilmente stato il maggior esperto fra i realisti di political economy. Sostanzialmente, noi abbiamo citato brevemente Gilpin quando abbiamo detto che negli anni 80 i politologi realisti iniziano a occuparsi anche di political economy. Gilpin è stato il maggiore teorico dei cicli degli imperi, lo vedremo nelle lezioni sull'imperialismo, analizzeremo la sua teoria nelle lezioni sull'imperialismo. Però al momento ci basta sottolineare questo aspetto, vale a dire che Gilpin, quando analizzava i cicli degli imperi, ovviamente nella fase precedente allo sviluppo degli stati-nazione, lui sottolineava che c'erano due fasi nello sviluppo politico di questi cicli degli imperi. C'era una fase di ascesa di un impero che portava a uno zenit in cui questo impero, facciamo l'esempio dell'impero romano, riusciva a esercitare la cosiddetta Pax Romana. Ecco, quindi in questa condizione di Pax Romana, secondo Gilpin, si realizzava contemporaneamente l'ordine e la pace. Ecco, quindi l'ordine viene in qualche modo a coincidere con il concetto di pace. Quando invece un egemone entrava in crisi ed emergevano degli sfidanti, non solo uno sfidante, ma anche più di uno sfidante, si sviluppavano delle guerre e questo portava a una politica internazionale tipo anarchico. Quindi, diciamo, la teoria di Gilpin è abbastanza semplice, lineare. Noi abbiamo un'alternanza di fasi in cui c'è sia l'ordine che la pace e sono condizioni che vengono a coincidere, ed è appunto il momento in cui un impero raggiunge il suo zenith. Quando un impero entra in declino e le potenze sfidanti emergono, abbiamo le guerre e l'anarchia. Quindi i sistemi internazionali gerarchici sono pacifici ed ordinati. I sistemi invece di equilibrio, quando c'è un equilibrio tra il vecchio impero e gli sfidanti, sono sistemi di equilibrio anarchici e conflittuali. Ecco, questa concezione di Gilpin poi è stata ripresa anche da un politologo italiano, che io cito qui a pagina 2, cioè scusate, nella nota 2 di pagina 80, Luigi Bonanate, che insegnava relazioni internazionali a Torino. Anche lui sostanzialmente riprende questa concezione di Gilpin e la fa sua. Quindi ordine e pace da un lato e guerra ed anarchia dall'altro. Ecco, a questo punto però mi sembra interessante fare un parallelismo fra questa concezione di Gilpin e di Bonanate con una concezione dell'ordine e della pace che era presente sia nella tradizione politica dell'antica Grecia che dell'impero romano. Se noi analizziamo i due concetti, il concetto di pace nell'antica Grecia e Irene, chi di voi ha fatto il greco sa anche scriverlo, e il concetto di pax in latino, quindi Eirene in greco e pax in latino, diciamo, anche in queste concezioni che sono diventate non solo, sono diventate anche concezioni filosofiche, diciamo così, sia Eirene che pax sottintendono la capacità da un lato della polis ateniese, e da un altro dell'impero romano di generare una condizione positiva per i propri cittadini in cui appunto ordine e pace sono un tutt'uno. Quindi l'ordine politico viene a coincidere con la capacità della polis ateniese e dell'impero romano di generare la pace. Ecco, quindi in qualche modo questa è una prima concezione che è una concezione coerente, anche se diciamo nella definizione che io proporrò, ordine e pace sono collegati, però forse non in modo così stretto. La mia definizione sarà un pochino più articolata. Però questa è una tradizione accettabile, ecco, non è una definizione strampalata. Forse è un po' incompleta, è un po' semplificatoria, però diciamo ordine e pace appaiono di sicuro in qualche modo collegate. Quindi va bene, questa è la prima definizione. Passiamo adesso ad altre due definizioni, analizziamole una alla volta e diciamo, in questo caso, ecco, possiamo subito chiarire chi sono i due antecedenti, i due pionieri filosofici. Ci sono altre due concezioni di ordine che esistono sia nella letteratura filosofica che in quella politologica e sono da un lato l'ordine come risultato, diciamo, dell'attività di un governo centralizzato, e quindi lo stato assoluto, il Leviatano di Hobbes, qui in questo caso il pioniere filosofico è Hobbes. E dall'altro lato noi abbiamo invece un'altra concezione di ordine come legata al rispetto delle regole, e qui in questo caso il pioniere filosofico è Locke, il contratto sociale di Locke. Analizziamo una alla volta queste due definizioni e soprattutto vediamo quali politologi nel dibattito contemporaneo hanno recepito ciascuna di queste due definizioni. Ecco, partiamo dalla definizione di ordine come un qualcosa collegato alle attività di un governo centralizzato. Ecco, qui diciamo il riferimento è ovviamente Hobbes. Se leggete la nota numero 3 di pagina 80, è chiaro che secondo Hobbes l'ordine può essere solo il risultato del governo dello Stato assoluto, di un monarca che sa centralizzare l'autorità e senza, secondo Hobbes, senza questo stato assoluto in Europa non ci sarebbe mai stato ordine. Hobbes scrive all'indomani dei cosiddetti secoli bui del Medioevo, con tutto il decentramento organizzativo di tipo politico, e secondo Hobbes, appunto, tutta la fase del Medioevo sarebbe stata una fase di disordine. Solo grazie all'emergere degli stati assoluti in Europa, che so io, lo Stato francese, tanto per fare un esempio, in Russia, eccetera, eccetera, è stato possibile generare l'ordine. Quindi c'è bisogno di un governo molto centralizzato, di un processo decisionale molto accentrato, perché se no. Se non esiste questo scenario politico molto verticale, di potere organizzato e molto verticale, si rischia di ripiombare nell'anarchia del Medioevo. Ecco, ovviamente questo scenario, piuttosto, questo è uno scenario ovviamente molto chiaro, no? Dal punto di vista analitico. E come possiamo trasportarlo nel dibattito politico internazionale? Ovviamente in questo caso, diciamo, noi dovremo arrivare alla conclusione appunto che ci potrà essere un ordine mondiale solo se ci sarà una sorta di governo mondiale, solo se ci sarà una sorta di governo mondiale che sarebbe in qualche modo la riproduzione di quello scenario del Leviatano, dello Stato assoluto nella politica interna. Ecco, per paradosso questo scenario di governo mondiale è stato proposto non tanto da studiosi realisti, quanto da studiosi liberali. In particolar modo il primo richiamo che farò è proprio quello ai liberali utopisti, i promotori dei de WOMP, quella piccola corrente di studiosi che si è sviluppata alla fine degli anni 60. Soprattutto attorno alla figura carismatica di Saul Mendelovitz e del suo Institute of World Order di New York, diciamo, ovviamente questi studiosi cosa sostenevano? Sostenevano che all'indomani delle delusioni degli studiosi idealisti, delle delusioni date dalla Società delle Nazioni, gli stati avevano di nuovo fatto ricorso al conflitto, alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi questi promotori dei WOMP avevano perso la fiducia nell'attore statale della politica interna, dicevano: guardate, per avere la pace, il benessere economico, la democrazia, rispetto all'ambiente, eccetera, eccetera, tutto questo non lo potremmo avere solo se superiamo la forma organizzativa statale e costituiamo un governo mondiale. È un governo mondiale costruito non sugli stati, perché anche l'ONU, secondo i promotori dei WOMP, era una organizzazione poco autonoma dai singoli stati. Dobbiamo fare un'organizzazione mondiale, un'assemblea generale dell'ONG sostanzialmente, di tutte le forme di organizzazione popolare, e solo così noi potremo realizzare la pace. Ecco, però non c'è questo riferimento. Ci sono anche altri studiosi idealisti, no, che in qualche modo hanno proposto un qualche scenario cosmopolita di ordine mondiale, ne cito alcuni a pagina 80. In particolar modo, fra questi, ecco, curiosamente, occorre citare anche il caposcuola della corrente sociologica del riflettivismo, il tedesco Wendt, Alexander Wendt, che anche lui fa un po' riferimento. Wendt, come sapete, diciamo, nell'immediato il suo scenario era piuttosto pessimista, e attraverso l'identità gli stati in qualche modo stavano vivendo una fase conflittuale, soprattutto dopo l'11 settembre. Però ovviamente sul futuro anche lui sconfinava un po' nell'idealismo e diceva: guardate, però noi è molto probabile che arriveremo in futuro alla costituzione di uno Stato mondiale. In un suo saggio del 2003, Wendt ipotizza una futura costituzione di un World State, che avrebbe anche quello sostituito gli attuali Stati-nazione. E quindi diciamo, Wendt con questo suo scenario del World State richiama un po' gli scenari promossi dai WOMP. E quindi in qualche modo, ecco, tra gli studiosi italiani che ha avuto questa visione un po' idealista di una sorta di democrazia internazionale basata sull'ONG è stato anche il politologo Papisca, Antonio Papisca dell'Università di Padova, che purtroppo è morto qualche anno fa. E un altro che ha scritto dei saggi su questo argomento di un'assemblea dell'ONG di una sorta di democrazia globale è Marchetti, che insegna alla LUISS. Ecco, adesso passiamo invece alla concezione numero 3, quindi la numero 1 ordine come pace, la numero 2 ordine come governo centralizzato, sia in politica interna, lo stato assoluto di Hobbes, che in politica internazionale, una sorta di governo mondiale. Il numero 3 è un'altra concezione che noi abbiamo, semplicemente a cui noi pensiamo spesso quando pensiamo al concetto di ordine, è legato all'ordine come rispetto delle regole, come rispetto delle regole. Quindi in qualche modo l'ordine è collegato al diritto, collegato al rispetto di certe regole, ovviamente quelle istituzionalizzate, direi meno quelle informali, però in ogni caso. In questo caso è ovvio che il richiamo è quello di Locke, sempre un filosofo inglese. Locke che ha teorizzato il famoso contratto sociale, e mentre Hobbes ha ripercorso tutta l'evoluzione dello Stato assoluto, soprattutto in Europa continentale, diciamo Locke si è più ispirato all'esperienza inglese e quindi ha enfatizzato come appunto in Inghilterra si sia arrivato a una forma di governo più basata sul rispetto delle regole, una forma di governo che è stato più il risultato di un accordo fra uguali, un contratto sociale in cui il potere del monarca è stato sempre limitato all'interno di una monarchia più non uno stato assoluto, ma uno stato più limitato, forse grazie al fatto che l'Inghilterra sta in un'isola, la Gran Bretagna, e quindi il minor ricorso alle guerre ha ridotto la necessità di accentuare il potere del monarca. Quindi il Parlamento in Gran Bretagna ha sempre svolto un ruolo importante e quindi si è passato in modo più graduale dal contesto medievale in cui c'era una struttura basata sui clan, sulle varie feudatari, i clan Inghilterra, Scozia, eccetera, eccetera. E appunto il Parlamento è riuscito a limitare il potere del monarca all'interno di una monarchia costituzionale. Quindi questo contratto sociale viene in qualche modo a esemplificare uno scenario di ordine. È solo il rispetto delle regole, secondo Locke, porta all'ordine sociale. Ecco, e questo noi lo ritroviamo in diversi autori nella politica internazionale, però il maggior promotore di questo scenario di ordine mondiale, anzi, forse lui usa più l'espressione ordine internazionale basato sul rispetto delle regole, è Hedley Bull. Ecco, qui troviamo una citazione all'inizio di pagina 81 a un famoso volume di Bull del 1977. Questo testo di Bull è uno dei testi più importanti di tutta la scuola inglese delle relazioni internazionali. Bull, come vi ho detto altre volte, è stato l'allievo, diciamo, di Martin White, e Barry Bazan è stato l'allievo di Bull. Il testo del 77 lo trovate citato a pagina 285. In cui il nome di questo testo è The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Ecco, però Occorre subito sottolineare che in realtà la concezione di bull di regola è una concezione un po' estesa. Vuol dire bull non fa riferimento solo alle regole di diritto internazionale, ma fa riferimento anche alle regole informali. Quindi la sua concezione di ordine è a due dimensioni, chiamiamo così, un lato A e un lato B. Quindi le regole di diritto internazionale e anche però le regole informali. È un pochino complicata l'analisi di Bull. Ecco, ad esempio, nella nota 5, la nota 5, faccio alcune precisazioni. Secondo me, a volte Bull, in questa sua concezione un po' estesa delle regole, entra un po' anche in contraddizione. Presenta delle definizioni a volte un pochino artificiali, però ora non occorre scendere così nel dettaglio. Voi dovete solo ricordare che Bull, diciamo, dà una definizione di ordine con riferimento a regole sia istituzionalizzate nel diritto internazionale che a regole tipo informale. Ecco, però, a questo proposito occorre fare proprio diciamo, occorre citare un altro autore che ha portato alle estreme conseguenze il pensiero di Bull. Vale a dire un certo Krauchwyl. Krauchwyl è anche lui un tedesco, è stato anche lui professore all'Istituto Europeo di Fiesole per un certo periodo storico, non un professore particolarmente cordiale e brillante, diciamo. Ecco, però Krauchwyl curiosamente ha proposto una definizione di ordine basata proprio sulla seconda dimensione di Bull, cioè secondo lui l'ordine è legato proprio a quelle regole, alle regole informali. Diciamo, Krauchwyl usava spesso l'espressione delle regole del gioco. Vale a dire, secondo lui l'ordine è proprio collegato, dato che il diritto internazionale e la politica mondiale ha un ruolo ridotto. Secondo lui l'ordine è proprio collegato a quelle regole informali che gli stati, diciamo, seguono per riuscire, diciamo così, per avere successo nel processo di stabilizzazione della conformità. E quindi, in qualche modo, dato che una politica internazionale, cioè questa conclusione di Krauchwyl è legata al fatto che c'è una considerazione un po' pessimistica del ruolo del diritto internazionale alla politica mondiale, essendo il diritto internazionale così debole, soprattutto nell'arena militare delle relazioni internazionali. Alla fine gli stati, per avere un po' di ordine, devono, diciamo, conformarsi, fare una sorta di gentleman's agreement per seguire una serie di regole informali che poi rappresentano il nocciolo stesso dell'ordine mondiale. E quindi, in qualche modo, ecco, comunque è ovvio che ci sia questa concezione dell'ordine come regole che noi abbiamo anche, possiamo in qualche modo individuare anche intuitivamente. Ecco, nella nota 5, come vedete, faccio riferimento ad altri autori che in qualche modo richiamano questa concezione dell'ordine come regole. Michael Walzer, che è un famoso filosofo liberale, lo stesso Barry Bazan, che ovviamente si rifà al suo maestro, che è Andrei Bull, e anche in Fukuyama, che ha scritto alcuni saggi sull'ordine mondiale. Diciamo, lui, anche lo stesso Fukuyama, fa riferimento all'importanza del rispetto delle regole, e quindi in qualche modo, secondo Fukuyama, l'ordine è inversamente proporzionale magari all'esistenza di stati falliti, stati deboli. Laddove lo stato di diritto è debole, sarà molto più improbabile la costituzione a livello internazionale di un ordine mondiale basato appunto sul rispetto delle regole. Ecco, quindi a questo punto siamo arrivati a identificare, ecco, ricapitoliamo brevemente, tre concezioni dell'ordine mondiale. La prima, ordine come pace, a livello filosofico, antica Grecia e l'impero romano, Eirene, Pax, a livello politologico, Gilpin e Buonanate. L'ordine come stato centralizzato, a livello filosofico, Hobbes e, diciamo, nella letteratura politologica, Iwomp e Alexander Wendt. La terza concezione, ordine come rispetto delle regole, a livello filosofico Locke, nel dibattito politologico noi abbiamo da un lato, diciamo, Hedley Bull, e dall'altro lato che considera sia il diritto internazionale che le regole informali, e poi abbiamo Kratochvil che però enfatizza soprattutto le regole informali, le cosiddette regole del gioco. Le regole informali, ad esempio, che so io, la corruzione. Se la prima Repubblica italiana era fondata sulla corruzione, quelle erano le cosiddette regole del gioco, anche se non stava scritta in nessuna legge, in nessuna Costituzione, che bisognava puntare sulla corruzione. Ecco, adesso passiamo a una quarta concezione del concetto di ordine, che forse, diciamo, è quella che poi successivamente io criticherò in modo un po' più profondo, cioè quella che mi convince di meno, eh? Però è una concezione di ordine che in realtà esiste e che forse è quasi, diciamo, la definizione che io proporrò alla fine di questa rassegna della letteratura. Questa quarta concezione di ordine è quasi l'opposto dell'ordine, secondo me. Però qualcuno ha usato questa concezione. Ecco, qui il riferimento filosofico è Friedrich von Hayek, un filosofo della politica austriaca che è stato un pochino il padre, diciamo così, del radical liberismo e che, diciamo, nella sua teoria filosofica lui spesso fa riferimento al concetto di ordine. Vediamo un pochino dove ce l'abbiamo citato nel nostro testo. Ecco, lo trovate citato nella nota numero 6 di pagina 82. Ecco. Lui fa riferimento spesso all'ordine economico. Qual è l'ordine economico secondo Hayek? L'ordine economico è quello del libero mercato, dell'essefer. Secondo lui, solo il laissez-faire economico porta all'ordine economico, giusto appunto. E quindi tutti gli interventi dello Stato, sia gli interventi dello Stato nella direzione di riforme proposte dai partiti conservatori, sia intervento dello Stato finalizzati a realizzare il welfare state, quindi proposte, ecco qui il mio gatto fa dei commenti, proposte diciamo dai partiti della sinistra socialdemocratica, quindi dai promotori del costruttivismo, cioè tutto ciò che è intervento dello Stato porta al disordine. Solo il laissez-faire, la mano invisibile del mercato, riesce a produrre una sorta di ordine economico. Ecco, io ho accostato questa concezione, diciamo così, dell'ordine come laissez-faire economico, ovviamente, l'ho accostata a Huntington e alla sua visione dell'ordine mondiale. Ricorderete nella lezione che abbiamo fatto su Huntington, io ho sostenuto che Huntington propone una sorta di scenario di ordine mondiale. Ricordate il suo volume, si chiama The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Ecco, vi ricordate che una delle due prescrizioni che Huntington dà sull'ordine mondiale è l'invito alle maggiori potenze di astenersi dall'intervenire nella sfera di influenza di altre civilizzazioni. Quindi sostanzialmente Huntington che cosa auspica? Auspica che gli stati non tentino di esportare i propri valori verso attori politici di altre civilizzazioni. Qui l'invito è rivolto principalmente ai governi occidentali che appunto dovrebbero evitare di esportare i valori della democrazia, dei diritti umani, una certa concezione del rapporto fra Stato e mercato, perché così facendo, secondo Huntington, si generano dei conflitti, si generano dei conflitti soprattutto tra, ad esempio, l'Occidente e le civilizzazioni più assertive, quelle più, diciamo, con un'identità più profonda, come gli esponenti della civilizzazione islamica, ad esempio, gli esponenti della civilizzazione sinica. Ecco, quindi, sostanzialmente, ecco, io ho fatto questo accostamento tra Hayek e Huntington, laddove in Hayek c'è un invito al laissez-faire economico, e in Huntington c'è un invito al laissez-faire politico, all'astenersi dall'agire. E quindi in qualche modo Huntington dice, Se gli Stati Uniti, i governi occidentali si astengono dall'esportare i propri valori, noi abbiamo uno scenario internazionale in cui appunto c'è più un laissez-faire politico. Non si dice alla Cina dopo Tiananmen o oh, devi democratizzarti, non si dice ai paesi arabi o oh, voi dovete abbandonare le monarchie tradizionaliste, dovete abbandonare le teocrazie fondamentaliste e dovete realizzare la democrazia, perché questo ovviamente genera dei conflitti. Ecco, quindi diciamo ora a questo punto spero di aver chiarito che cosa si intende per laissez-faire economico e laissez-faire politico, un astenersi dall'agire, però a mio avviso questo secondo Hayek, secondo Huntington è ordine, secondo me no, è l'opposto, come vedremo nell'ora successiva. Secondo me questa è proprio l'assenza di, perlomeno l'assenza di governance, e quindi è uno scenario di anarchia internazionale. Uno scenario di anarchia internazionale. Ecco, a questo punto siamo arrivati alla quarta concezione e passiamo a una quinta concezione, una quinta definizione di ordine mondiale. In questo caso abbiamo a che fare con un'equazione tra il concetto di ordine e il concetto di giustizia. Molto spesso, ecco, sia il concetto di ordine come regole che il concetto di ordine come giustizia, noi ce l'abbiamo presente, ce l'abbiamo quasi interiorizzato sulla base degli studi fatti alle scuole, alle scuole medie, al liceo. Just, quante volte abbiamo sentito parlare che l'ordine è legato alla giustizia, just order, oppure anche just world order. Abbiamo sentito spesso queste espressioni. Ecco, anche qui il pioniere filosofico di questa concezione dell'ordine come giustizia è il filosofo francese Henri Bergson, che è stato studiato e ha scritto molti saggi su questa concezione appunto dell'ordine legato alla giustizia, in particolar modo alla giustizia sociale. Ecco, molto spesso questa concezione dell'ordine come giustizia viene da esponenti del mondo della filosofia liberale o anche soprattutto esponenti della sinistra. Ecco, e quindi diciamo, nel dibattito, ecco, un filosofo contemporaneo che ha richiamato spesso l'idea dell'ordine come giustizia è appunto il filosofo liberale Rawls. Rawls in qualche modo ha spesso fatto riferimento, ad esempio, a una society of people. In qualche modo ha diciamo, ripreso la teoria di Bergson e l'ha applicata nella politica contemporanea, facendo riferimento appunto all'esistenza di una società giusta dove la popolazione sia diciamo, l'epicentro di uno scenario di ordine come giustizia. Quindi criticando una visione elitista della politica dove in qualche modo l'ordine è delegato ai governi e alle autorità. Se mettiamo al centro d'attenzione la gente, la popolazione, noi molto probabilmente avremo la possibilità di realizzare un ordine come giustizia. Ecco, a livello di politologi internazionalisti, o perlomeno di osservatori della politica internazionale, noi possiamo constatare appunto che si sono fatti promotori di questa visione dell'ordine come giustizia, soprattutto degli esponenti della sinistra, anche della sinistra più radicale, come ad esempio Chomsky, il famoso filosofo piuttosto radicale, che appunto, secondo lui, ci può essere un ordine giusto di tipo internazionale solo se si arriverà a un riequilibrio dei rapporti nord-sud. Se i rapporti nord-sud saranno così squilibrati tra paesi ricchi e paesi più poveri, non avremo mai l'ordine mondiale, ci sarà sempre disordine. E quindi in qualche modo il riequilibrio dei rapporti nord-sud è l'unica condizione per realizzare uno scenario di ordine mondiale. Anche uno studioso realista, un certo Lebow, ha più volte sottolineato la necessità che si realizzi un ordine giusto, e soprattutto che appunto i maggiori potenze nella politica internazionale riescono a godere di una condizione di legittimità nei confronti degli attori più deboli della politica internazionale. Cioè, Liebowitz analizza il concetto di legittimità internazionale e arriva alla conclusione che ci può essere legittimità solo se le maggiori potenze sanno generare un ordine mondiale giusto. Ecco, e quindi diciamo siamo arrivati, come vedete, sono tante queste concezioni dell'ordine, sia nella letteratura filosofica che nella letteratura politologica. Io ecco, su questo argomento scrissi un primo saggio nel 99 nella rivista Il Mulino, che troverete citato in nota, questo, e poi però successivamente, quindi diciamo nel 99 ero arrivato a delle conclusioni abbastanza positive sull'ordine mondiale appunto degli anni 90, poi purtroppo c'è stato l'11 settembre e quindi diciamo questo scenario di ordine mondiale ovviamente è entrato un po' in crisi. E come vedremo è entrato in crisi forse ancora di più con le due presidenze di Obama e di Trump. Però diciamo, continuiamo in questa panoramica e arriviamo appunto a una sesta definizione del concetto di ordine. La troviamo qua alla fine di pagina 82. Ecco, questa sesta definizione del concetto di ordine sinceramente mi convince molto poco, ed è una definizione di ordine come sistema o come struttura. E qui abbiamo di nuovo un caso di ridondanza concettuale. Perché ci sono stati alcuni studiosi, come ad esempio Waltz, oppure come il neomarxista Cox, che hanno ancorato l'ordine al concetto di sistema. Quindi Waltz che cosa sostiene? Sostiene che esiste un sistema, è esistito un sistema multipolare ed è esistito un sistema bipolare. Il multipolarismo, ovviamente, fino ai primi del Novecento, dalla nascita degli Stati Nazione fino ai primi del Novecento, e il bipolarismo nel periodo della guerra fredda dal 45 all'89. Ora, Waltz, così come Morgenthau, sapete benissimo che lui definisce la politica internazionale come anarchica, perché manca un governo mondiale. E allora come si fa? Però allo stesso tempo Waltz arriva alla conclusione che si può anche parlare di ordine multipolare e di ordine bipolare. E questa è una contraddizione profonda, quindi cioè, gli studiosi si devono decidere, non ci può essere ordine e anarchia allo stesso tempo, perché se no siamo di fronte a un ossimoro. La concezione di Gilpin e Buonanotte era coerente, perché c'era da un lato l'ordine e la pace, e dall'altro lato la guerra e l'anarchia. Però la concezione di Waltz è una ridondanza concettuale. Uno dice c'è il multipolarismo, il bipolarismo e sono due sistemi internazionali, dice che questi sistemi internazionali sono anarchici, allora beh, fermati qui, non stare a dire anche che il multipolarismo e il bipolarismo sono due forme di ordine mondiale. Se sono anarchici non sono ordinati, quindi questa è una profonda contraddizione. Anche l'italiano Andreatta è caduto nella stessa contraddizione, vedete qui a pagina 8, quando ha fatto riferimento al concetto simile di ordine anarchico. Quindi questo non è ordine. E anche Cox, diciamo, Cox, questo studioso neomarxista britannico, anche lui parla di ordine capitalistico e di ordine socialista, facendo riferimento al sistema economico capitalistico vigente in Occidente e alle istituzioni economiche socialiste esistenti nel blocco comunista. Ma anche qui non si capisce perché noi abbiamo un concetto che è quello di sistema o di struttura, la struttura capitalistica, la struttura socialista. Se abbiamo già il concetto di sistema e di struttura, perché ci dobbiamo mettere sopra un'etichetta artificiale di ordine mondiale? La cosa assolutamente non torna, non torna ed è ampiamente insoddisfacente questa definizione. È una definizione che hanno sposato anche altri studiosi, ecco, ad esempio lo stesso Kissinger, lo stesso Kissinger in qualche modo ha collegato l'ordine al concetto di sistema e soprattutto, secondo Kissinger, c'è ordine nella misura in cui il sistema funziona secondo il principio della balance of power, e all'attuazione delle regole di Westfalia. Come vi ho detto, un altro studioso in Italia che ha collegato il concetto di ordine al concetto di sistema è Andreatta. Ecco, Cox si è fatto promotore, diciamo, anche di una visione gramsciana, neogramsciana dell'ordine appunto come sistema. Ecco, quindi, diciamo, qui abbiamo una ridondanza concettuale, soprattutto questi autori realizzano quasi un ossimoro, nel senso che appunto Waltz sostiene che c'è anarchia e ordine allo stesso tempo. Ecco, quindi siamo arrivati alla fine di questo paragrafo in cui in qualche modo abbiamo fatto una panoramica tra sei principali definizioni. Ecco, poi ce ne sarà una settima che io analizzerò nella lezione successiva, che io diciamo tratto qui tra la pagina 83 e pagina 84, ed è quella di una coincidenza tra lo scenario di ordine e governance. E poi, questa, ecco, la concezione di ordine e governance è accettabile, io però la svilupperò ulteriormente. Ecco, questo tema lo tratterò nell'ora successiva, però in ogni caso vi anticipo alcuni studiosi che hanno sposato questa definizione di ordine come governance, vale a dire John Akinberry, ad esempio, il caposcuola della corrente, diciamo, storica del riflettivismo, e un danese, Georg Sorensen, che è citato a pagina 84. Ecco, anche qui però, diciamo, questi studiosi non sono della scuola sartoriana, quindi non hanno una precisione analitica. Ecco, vedete ad esempio la debolezza del pensiero di Achembelli. Lui fa riferimento addirittura a tre ordini mondiali: Westfalia, Guerra Fredda e quello degli anni 90. Ma insomma, allora è tutto ordine, eh? Invece a Westfalia avevamo un sistema multipolare. Nella guerra fredda avevamo un sistema bipolare, non si può parlare di ordine mondiale in questi periodi. Invece è appropriata l'etichetta di ordine mondiale agli anni 90. E non a caso lui identifica questo ordine post-victory che è derivante dalla crisi del comunismo. Quindi Achinberry è efficace nel delineare gli anni 90 come un periodo dell'ordine mondiale, ma sbaglia profondamente se parla di ordine mondiale quando ci si riferisce a Westfalia e alla guerra fredda. Ecco, però in qualche modo Achinberry sostiene che questo ordine mondiale sarebbe stato molto indebolito da Bush Junior e soprattutto dalla guerra in Iraq del 2003. Qui però c'è un problema di Achinberry, ha una forte, diciamo, preferenza per il Partito Democratico, e quindi a volte la polemica politica. È brutto quando degli studiosi mettono le mani in pasta nella polemica politica. Achinberry, in realtà, proprio lui sottostima quella che è stata la maggiore minaccia all'ordine mondiale, che non è stato certo l'intervento in Iraq del 2003, ma è stato l'11 settembre, quello che ha messo in crisi l'ordine mondiale, non la guerra degli Stati Uniti del 2003. Poi uno può essere a favore o contro questo intervento, questo non c'entra, però la polemica, cioè i politologi dovrebbero stare lontani dalla polemica politica. Se ipotizziamo Bush Junior fosse riuscito a stabilizzare la conformità dopo il 2003, allora, cioè, il problema non è la guerra in Iraq di per sé, il problema, se uno dà una definizione di ordine come governance, deve dire se Bush Junior riesce a stabilizzare la conformità, va bene lo stesso, il problema è che non c'è riuscito. E quindi non c'è riuscito perché c'è un sistema internazionale molto conflittuale legato al conflitto tra Occidente e Islam fondamentalista. Quindi in qualche modo, diciamo, il problema principale è il fondamentalista islamico, Al-Qaeda, l'ISIS, che Achinberry fa quasi finta che non esista. In uno dei suoi ultimi saggi, nel 2014, Achinberry fa riferimento alla Cina. Ovviamente anche la Cina contesta i valori dell'ordine mondiale, soprattutto la democrazia, non certo, la pace e il mercato no. Però lui dice, ecco, l'ordine mondiale potrebbe sopravvivere grazie alla path dependency, e la Cina non ha mai offerto una visione alternativa di ordine mondiale altrettanto legittima e funzionale. Ok, però la Cina contesta profondamente il valore della democrazia, però è molto più dura la contestazione appunto dell'Islam fondamentalista, e questo Achinberry fa finta che non esista. Ecco, infine citiamo brevemente anche Sorensen, che in qualche modo, ecco, diciamo, identifica due scenari, esiste una sorta di universalismo liberale, come vedete qui la sua pubblicazione del 2011, a pagina 84, e un conservatorismo realista. Ecco, in qualche modo l'universalismo porta all'ordine, il conservatorismo realista invece non è la realpolitik, non è certo una visione di ordine. È chiaro però che un universalismo liberale rischia di sfociare in una imposizione di questi valori dell'ordine mondiale. E quindi in qualche modo, diciamo, questo contributo di Sorensen è interessante perché diciamo, identifica alcune possibili contraddizioni in cui può incorrere questo ordine mondiale. Quindi, diciamo, un universalismo liberale che però difficilmente si diffonderà per emulazione. Quindi, purtroppo, diciamo, si sa che certi valori, se non sono imposti, non si diffonderanno. E il conservatorismo realista invece porterebbe all'essere faire politico e quindi in qualche modo all'indebolimento di quest'ordine mondiale. Quindi il contributo di Sorensen è interessante perché sa identificare uno snodo cruciale e una difficoltà che poi sarà quella che si concretizzerà soprattutto dopo l'11 settembre, quando appunto questo scenario di ordine mondiale entrerà in crisi. Però questi argomenti li riprendiamo nella lezione successiva. Quindi, ecco, Sorensen ha identificato le difficoltà dell'ordine mondiale, soprattutto in seguito al 2003, e diciamo, però anche lui, la definizione di Sorensen è un po' incerta. La definizione di Sorensen è un po' a mezza strada tra governance e sistema, perché lui vede che appunto nello scenario post-2003 questa ipotetica egemonia statunitense sta entrando profondamente in crisi e quindi questo porterebbe alla crisi anche l'ordine mondiale. In realtà sono due problemi diversi. Il sistema internazionale ha delle problematiche diverse da quello dell'ordine mondiale. Comunque, ecco, diciamo, Eikenberry dà una definizione accettabile di ordine come governance, però la estende troppo, vale a dire la estende anche al bipolarismo, al multipolarismo, e questo non è corretto. E numero due, la crisi dell'ordine mondiale lo collega all'intervento di Bush. No, la crisi dell'ordine mondiale è collegato, che so io, all'Islam fondamentalista, all'11 settembre, poi all'ISIS e anche alla Cina. Però Eikenberry tratta solo le obiezioni della Cina, ma non quella dell'Islam fondamentalista. E Sorensen invece identifica certe contraddizioni interne all'ordine mondiale, soprattutto in questa difficoltà della diffusione dell'ordine senza che ci sia una qualche forma di imposizione. E dato che poi l'Occidente non è stato capace di imporre questi valori, è chiaro che l'ordine è un po' tramontato. Va bene, per il momento ci fermiamo qui. Grazie.